Siamo al penultimo salmo del secondo libro dei salmi. Sapete che è diviso in cinque libretti, il libro dei salmi, il Salterio, e qui siamo alla fine ormai del secondo libro, fino al salmo 72. Questo è il penultimo salmo. E ho dato questo titolo a questo salmo, poi voi sapete, vi dicevo già che i titoli, a me serve così il titolo, mi serve per dire quando questo salmo l'ho letto, mi ha fatto nascere questa sensazione, mi ha dato questa luce, e poi se lo leggo l'anno 21 ne trovo un altro, da quello che di solito sulla Bibbia li scrivo in matita, e poi dico, ah, come mai l'anno scorso mi è venuto in me fuori, stavolta ne trovo un altro. Così anche quando leggo il Vangelo mi succede la stessa cosa, parlo di Vangelo, gli do il titolo, ho imparato un po' da Cardinal Martini, dice, diamo un titolo, e dopo qualche tempo dopo lo rileggo, magari a distanza anche solo di qualche mese, dico, oh, no, stavolta gli darei un altro titolo. Perché non è che è cambiato il Vangelo, ma cambia la situazione che io sto vivendo. E quindi siccome il Vangelo è luce ai miei passi, mi illumina sempre qualunque passo io sto facendo. Così un po' tutta la parola di Dio. Allora il titolo che io ho dato, tu mi farai rivivere. E perché mi pare che questo Salmo parte, vedremo un po' soprattutto la prima parte, parte da una specie di amarezza, nostalgia, invocazione accorata, vedremo un po', e poi si arriva a una seconda parte dove invece si parla di fiducia, certezza, fedeltà di Dio. E ho trovato un titolo che per esempio gli ha dato Ravasi, che io cerco di andare a vedere un po' cosa dice uno, cosa dice l'altro, e lui ha scritto questo titolo, preghiera dell'anziano, ma sì, è vero, però se stiamo attenti, adesso lo leggeremo, vedremo un po', in realtà ho letto anche altri commentatori, io non sono uno specialista, cerco di dire, vediamo, io mi faccio la mia idea, ma voglio vedere anche cosa dicono gli altri, per esempio Kesson, che a me piace anche, no, il Kesson, quale invece suggeriva questo, dice che il Salmo probabilmente è stato fissato, scritto durante il tempo dell'esilio o poco dopo, momento di difficoltà, crisi, e quindi potrebbe essere un Midrash, Midrash vuol dire una specie di racconto, un po' come fosse una parabola, della vita di Israele, della storia di Israele, quindi che cos'è Israele? Israele, che ora è anziano, comincia a ricordare ciò che ha vissuto. Comincia, quindi è chiaro che va bene, ricordate che le età della vita spesso vengono rappresentate in questa maniera. Avete in mente, ecco l'ultimo quadro che mi ricordo che ho visto interpretato in questa maniera, parte Giorgione, quelli che vengono chiamati i tre re magi, poi invece sono interpretate invece come le tre età della vita. Sono tre persone, uno giovane, uno di mezza età e uno vecchio. Se voi guardate la chiamata di Caravaggio, adesso c'è di moda Caravaggio perché sta facendo una mostra a Milano Palazzo Reale, no? E Caravaggio, c'è anche la famosa chiamata di Matteo, dove Gesù punta il dito così, e c'è, non so se avete notato, che c'è un'altra mano dall'altra parte, che se uno va a vedere è la copia rovesciata della creazione dell'uomo di Michelangelo. Quindi stavolta però l'uomo è Gesù e Adamo da questa parte, quello che dall'altra parte sarebbe, e invece quello che uno dei chiamati, Matteo si pensa, però quando uno guarda questo quadro dice ma qual è Matteo? E si rende conto che c'è un ragazzotto, un adolescente, un giovane, un anziano, vuol dire che Gesù ti sta chiamando e chiama tutte le età della vita, quindi è il simbolo dell'età della vita, quindi anche per un popolo quando si parla di vecchiaia, chiaramente è la maturità di un popolo il quale guardando indietro vede tante situazioni che sono difficili, che ha superato o comunque che ha vissuto con una certa sofferenza. cominciamo a leggerlo. Beh, dato tu mi farai rivivere, perché mi sembra che questo salmo sia davvero un salmo di risurrezione, come tanti altri. Noi vedremo appunto i primi 13 versetti e mi pare che possiamo già vedere, cominciamo con i versetti 1-8, a cui ho dato un altro titolo. Nostalgia del passato sereno di questo autore, di questo orante, per cui se è un singolo, una persona singola che sta pregando, va bene, potrebbe essere una persona anziana, oppure potrebbe essere Israele che prega. Quindi questa nostalgia del passato, di un passato sereno segnato dalla fedeltà e dall'amore, che cosa ci ricorda questo? Beh, ci ricorda sicuramente il cammino di Israele nel deserto, no? Quando lascia l'Egitto, ricordate che Osea dice quando Israele era giovinetto io lo amai, eccetera, eccetera, no? Tutto che cos'è il deserto? Il deserto è il luogo del fidanzamento, è il luogo dove con Dio, Dio ci ha dato tutto, ci ha dato l'acqua dalla rupe, ci ha dato la manna, ci ha dato la nube perché il sole non dardeggiasse troppo forte, cioè Dio non ci ha lasciato. Ecco qui il momento, la nostalgia per questo passato segnato di fedeltà e d'amore. Cominciamo a leggerlo. In te, Yahweh, ho confidato, non so cosa volete dire, mi rifugio, ma mi pare che nell'ebraico è meglio tradurre, ho confidato, non sia io confuso per sempre. Il famoso per sempre, in ebraico leolam, che anche in eterno vuol dire, in eterno, chi olam esdo, perché eterna è la sua misericordia, il famoso salmo, pare 135, dove c'è questa ripetizione, eterna la sua misericordia, eterna la sua misericordia. E quindi non sia confuso per sempre, nella tua giustizia liberami e dammi scampo. E la giustizia, che cos'è questa giustizia? Già ve lo dicevo ogni volta, lo ripeto, è la famosa tzedekah, che è Dio che è capace di ribaltare il nostro modo di vedere. Cioè noi diciamo che i fortunati sono quelli che sono senza problemi, Dio dice beati voi che piangete. Ecco questo ribaltamento del nostro giudizio. Il giudizio dell'uomo vede l'apparenza, Dio vede vede la verità, la profondità. E quindi questa giustizia di Dio, Signore, tu che vedi, che sei capace di ribaltare le situazioni, liberami e dammi scampo. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Di nuovo guardate la parola liberami, salvami, vuol dire che la situazione è una situazione difficile. Quest'uomo sta vivendo, o il popolo di Israele sta vivendo la difficoltà, potrebbe essere l'esilio, potrebbe essere l'incomprensione se si tratta di una persona singola. Sii tu per me come una rupe di rifugio, potrebbe essere una roccaforte, cioè un luogo dove io nel momento della difficoltà mi posso rifugiare. Beh, quando si parla di rifugio mi piace, perché in montagna cosa sono i rifugi? Sono quei luoghi dove, aperti normalmente, no? Per cui se uno si trova preso dalla bufera o da qualche altra, entra, trova un po' di legna, trova il minimo indispensabile per potersi, una stufa da bivacco, qualche letto, qualche coperta, vabbè, è chiaro che non puoi pretendere l'hotel di prima classe, però sai che ecco, è il luogo dove nel momento della difficoltà trovi un minimo di sollievo, trovi una specie di casa. Tu, Signore, sei colui che nel momento della difficoltà mi viene incontro. E quindi sii tu per me come una rupe di rifugio nella quale andare di continuo. E qui la parola ebraica è tamid, che vuol dire qualcosa di continuativo, non è che io ci vada per sempre, perché per sempre vuol dire ok, sono arrivato, non vado avanti più, no? È un po' come il dire di continuo, vuol dire che tutti i giorni io posso essere con te. A me viene in mente Gesù che dice io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Potrebbe essere in ebraico, penso, yom yom, no? Ogni giorno, ma potrebbe essere anche proprio tamid, cioè continuamente, nel senso di ogni momento. Non è una cosa che rimane statica, ma dire ogni momento, dire di continuo, vuole esprimere una vita che continua, come il fiume, no? Non si può dire che è passato una volta per sempre, ma c'è questa continuità. Hai ordinato di salvarmi perché la mia roccia e la mia fortezza sei tu. Tu, Signore, sei colui che mi dà forza, sei colui che mi protegge e quindi non mi lasci solo, quindi ti prendi cura di me. Dio, Dio, liberami dalla mano del malvagio. È vero che Rasha, l'ebraico Rasha, il malvagio, si può tradurre anche empio, non so se trovate empio lì, però per gli ebrei il malvagio non è tanto la persona che va in giro a parlare male di me, è piuttosto il malvagio perché ha abbandonato Dio e dunque avendo abbandonato Dio si vive nell'impietà, cioè sceglie gli dèi stranieri, sceglie gli idoli. Ecco, il malvagio è un po' questo qui, il malvagio e i malvagi, i reshaim. Dalla mano del malfattore e dell'opprimente, quindi liberami anche da questo, quindi tre cose, il malvagio, il malfattore, cioè colui che fa male, colui che si diverte a fare il male, e colui che mi opprime, che mi sta addosso, poiché tu, la mia sicurezza, sottinteso sei, la mia sicurezza, Signore Adonai Yahweh. Quindi c'è questo grido, i primi versetti sono un po' una nostalgia del passato, e passato sereno, ma dall'altra parte questa fedeltà di Dio, e dall'altra parte però vediamo che questa fedeltà di Dio è passata attraverso le difficoltà. E adesso vedete, dice, poiché tu, la mia speranza, Yahweh, sì, Adonai Yahweh, la mia fiducia fin dalla mia fanciullezza. Certo, potrebbe essere la fanciullezza di quest'uomo che ha scritto, potrebbe essere la fanciullezza di Israele, cioè Signore, tu fin dall'inizio sei stato con me, sei la mia fiducia. Su di te mi appoggiai dal grembo. E anche qui vuol dire fin dalla nascita, viene in mente un po' Ezechiele, passai e ti vidi che ti dibattevi nel tuo sangue, ho visto che tu, allora io ti presi, mi chinai su di te, oppure può venire in mente anche Osea, ti ho portato alla guancia come un papà, una mamma che porta il suo bambino, quindi fin dall'inizio io sono stato colui che si è preso cura di te, quindi tu sei la mia fiducia fin dalla mia fanciullezza. Su di te mi appoggiai dal grembo, dalle viscere di mia madre, tu fosti il mio separante, così è la traduzione letterale dall'ebraico. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire il separante? È uno che taglia il cordone ombelicale. Quindi se tu fin dall'inizio, nel momento stesso della mia nascita, tu sei venuto a prenderti cura di me, mi hai permesso di vivere in maniera indipendente, in fondo anche da qui si dice, beh, è ora che tagli il cordone ombelicale, no? Ecco, vuol dire un po' vivere questa indipendenza, cioè tu Signore mi hai creato, mi hai fatto, mi vuoi bene, però mi hai reso anche capace di camminare con le mie gambe, di vivere non più dipendente in maniera attaccato col cordone ombelicale, tu sei il mio separante, tu fosti il mio separante, in te la mia lode, ancora una volta Tamid, di continuo. Signore, quindi inteso, d'inteso, io trovo la mia lode di continuo. Tu sei colui che davvero si prende cura della mia povertà. Sì, sì, lasci pure, è caduto qualcosa, ma non so che cosa. Sì, va bene, va bene. Andiamo avanti. Come un prodigio sono divenuto per molti. Tu eri il mio rifugio di fortezza. E ancora, è piena la mia bocca della tua lode, tutto il giorno del tuo splendore. Signore, io ormai ti porto con me, tu sei con me sempre, e quindi vivo un momento di bellezza, di gioia, di consolazione. E pensate, è proprio la nostalgia, vi dicevo, no? Dei momenti in cui il Signore mi ha fatto toccare con mano la sua tenerezza, la sua attenzione per me. E ora, dopo aver visto tutta questa situazione, di nuovo il grido, un po', non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Cioè, dal momento che tu, Signore, mi sei stato vicino, mi hai condotto, ti sei preso cura di me, sei stato il mio rifugio, non mi abbandonare adesso che sono in crisi, cioè non mi abbandonare adesso che mi trovo in esilio, oppure mi trovo nel momento del ritorno e dove mi manca tutto, faccio fatica a mettere insieme qualcosa per poter vivere. Quindi è il momento in cui ti senti fragile, perché ti senti ormai senza sostegno. Dove sei, Signore, perché non mi respingere nel tempo della vecchiaia? Secondo lo svanire del mio vigore, non abbandonarmi, quando proprio pian piano il mio vigore si esaurisce, no? Penso che ciascuno qui, che non è giovanissimo come me, e non sono giovanissimo, penso che tutti facciamo l'esperienza di questo, dire: ma come, l'anno scorso queste cose le facevo, adesso non riesco più a farle, no? Durante l'estate predicavo 8 ritiri di fila, adesso dopo averne predicati 2 sono già a boccheggiare. Perché in fondo i tempi di ripresa sono più lunghi, le difficoltà per impegnarsi diventano quasi insormontabili, eccetera. Ecco, per cui, Signore, non mi respinge, adesso è il momento in cui avrei più bisogno di te. Secondo lo svanire del mio vigore, quindi non abbandonarmi proprio in questo momento. Poiché, e siccome appunto sono debole, cosa succede? Cosa succede quando c'è un cane rognoso? Tutti i cani sono addosso, no? Fino a quando sono forte tutti mi girano intorno e mi porgono rispetto. Quando sono debole allora non valgo più niente. Poiché dissero i nemici di me, contro di me, coloro che mi spiano la mia anima, nefshi, che non è proprio solo la mia anima, ma che mi stanno sopra quasi per togliermi la vita, la forza vitale, no? Nefesh, cioè l'idea è proprio quelli che sono addosso, hanno tramato insieme dicendo: Dio lo ha abbandonato. Qui siamo, vedete, versetto 9, questo non mi respingere, eccetera, è proprio questa amara descrizione dello stato presente, questi pochi versetti dal 9 all'11. C'è una situazione di difficoltà che si contrappone alla bellissima situazione di tenerezza e di bellezza e di gioia e di serenità che abbiamo letto prima. E hanno tramato insieme coloro che spiano la mia anima, dicendo: Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, afferratelo, perché non c'è chi lo liberi. Adesso che il Signore lo ha liberato, che adesso che il Signore l'ha abbandonato, adesso che è debole, forza, abbiamo mano libera. In fondo, pensate anche qui la storia, no? La storia di Israele. Finché Israele aveva un regno stabile, pensate, Davide si faceva rispettare, e Salomone po' così, si è lasciato un po' pian piano, si è lasciato andare, si sentiva tranquillo, sereno, contento, e quindi non ha seguito suo padre che gli ha detto: tu mostrati uomo, tu sta attento, segui tutte le vie del Signore, consigli buoni, che però il figlio non ha seguito. Con Davide abbiamo lo splendore del regno, poi pian piano abbiamo il declino, tutti i re uno dietro l'altro cominciano a declinare, e allora alla fine Israele non ha più neanche il re, quindi non avendo più neanche il re, non ha più neanche, ricordate che il re di per sé è Dio, è il re di Israele, tutti gli altri sono semplicemente i suoi plenipotenziari, sono coloro che Dio manda a governare in sua vece. Tant'è vero che quando un re si sostituisce a Dio, pensate a Saul, Dio lo depone, poiché tu hai disprezzato te, me, io ho disprezzato te, io ti metto da parte. Tu non hai voluto ascoltare ciò che ti ho detto, e allora non sei più, io scelgo un altro, e sceglie non più Saul, che superava tutti dalle spalle in su, ma sceglie uno, un biondino, rosso di capelli, un adolescente, più abituato con le pecore che neanche con la gente, e però ecco, Dio sceglie così, ecco la tzedekah, questo Dio che ribalta il giudizio umano. Il giudizio umano dice: è bravo chi è potente, Dio dice: no, è bravo chi è ultimo, perché sono io che lo rendo potente. E quindi in questo momento, quando io sono abbandonato, sono solo, tutti mi sono contro, Signore, fai qualcosa, vedi, sono circondato da situazioni difficili. Quindi la situazione, credo, anche di Israele, che si trova in una maniera, si trova in davvero una situazione insostenibile. Non c'è chi lo liberi, dicono loro, quindi è gente che lo prendono in giro. Ricordate che troveremo ancora nei Salmi, lo troveremo più avanti, il famoso quando viene presentata la situazione di Israele che si trova in esilio, ai salici appendemmo le nostre cetre, e poi questi che prendono in giro, ci prendono in giro, cantateci i canti di Sion, visto che Dio è così bravo con voi, dai, cantateci queste lodi di Dio. E quindi questi qui sono coloro che in un'altra, troveremo poi in un salmo, coloro che dicono che mi prendono in giro, che ridono di me. E allora abbiamo l'ultima strofetta, due versetti, c'è questo grido, finisce così la prima parte: o Dio, non stare lontano da me, Signore, stammi vicino, da solo non posso farcela. Viene in mente Gesù anche, senza di me non potete fare nulla. Rimanete in me e io rimarrò in voi, sempre il Vangelo di Giovanni. Non stare lontano da me. Dio, per mio aiuto, affrettati. Cioè, Signore, non ce la faccio più. Spicciati, è un grido a Dio, no? Affrettati. E la conclusione è: siano svergognati e annientati gli avversari della mia anima. Ancora una volta, coloro che mi vogliono togliere la vita, mi vogliono risucchiare la forza vitale, mi vogliono togliere le forze. Certo è anche un salmo, io penso sempre alle diverse letture, no? La lettura preghiera individuale, preghiera del popolo di Israele, ma potrebbe essere anche la preghiera delle nostre notti, la preghiera in cui ci sentiamo oppressi dallo scoraggiamento, dalla difficoltà. Ricordate che il nostro Dio è il Dio delle notti, la sua specialità è quella di venirci incontro proprio nella notte. Ricordate Gesù che cammina alla terza veglia del mattino camminando sul mare, è il momento tra le tre e le sei, ancora notte, buio pesto, e lui ci cammina su, proprio sul mare. Il nostro Dio è il Dio che fu sera e fu mattino, non fu mattino e fu sera. Lui comincia con la sera, comincia quando tutto è notte. È una cosa che vi ho detto, ho scoperto, come sapete, la scoperta dell'acqua calda, no? Quando 2 anni e mezzo fa ero in ospedale e per il mio cuore troppo forte, allora finito il primo giorno, il mattino dopo, quando ho visto le prime luci dell'alba che spuntavano, dico: e fu sera e fu mattino, primo giorno, E poi io mi sono un po' come destato dal sonno, ma no, è sbagliato questo. Si dice, noi non si dice fu sera, si dice fu mattina e fu sera, primo giorno, no? Non fu sera, fu mattino. E poi, eppure sette volte c'è scritto così, fu sera, fu mattino, fu sera, fu mattina. E lì ho detto, eh già, perché? Sono capaci tutti di dire fu mattino e fu sera, ma Dio invece parte dalla sera, cioè lui è il Dio della notte, è il Dio che trasforma la notte in giorno. È colui che interviene a far passare il mare agli ebrei proprio mentre c'è la notte. E poi ti accende pure il fuoco di notte, no? La famosa colonna di fuoco. Cioè vuol dire che lui non ha paura del buio, delle notti, anzi la notte è il momento privilegiato in cui lui interviene. Pensate alle notte di Abramo, no? La grande crisi, capitolo 15 o 17 della Genesi, sono due crisi di Abramo, no? 15, dove c'è questo fuoco che passa in mezzo alle bestie tagliate a metà. Poi c'è anche la crisi del 17, poi anche cosa mi darà il Signore, non ho figli, ecco, però, e quindi c'è questo fuoco, è la notte, e poi anche il sonno, questa notte, e Giacobbe dove lo incontra Dio? Nella notte, mentre sta scappando a Carran, Dio era qui e io non lo sapevo, perché è la sua specialità, farsi vedere di giorno siamo capaci tutti, lui è specialista proprio in questo. Allora, Signore, sto vivendo le notti, sto vivendo la mia notte, e allora ti prego, perché sono sicuro che tu sei con me, che non solo sei con me adesso, ma sei con me di continuo, tamid, e qui viene ripetuto per ben due volte, quindi sei davvero in ogni momento con me. Quindi è il momento anche per noi, quindi c'è una preghiera di questo autore, se vogliamo, un anziano forse, chi lo sa, la preghiera di Israele, ma anche la nostra preghiera in certi momenti di difficoltà, e la possiamo pregare insieme anche adesso. In te, Yahweh, mi rifugio, che io non sia svergognato in eterno. Per la tua giustizia liberami, riscattami, porgi l'orecchio e salvami. Sii per me rupe di difesa, in cui tu mi ordini di entrare per sempre, per salvarmi, perché tu sei la mia roccia e la mia rocca. Dio mio, riscattami dalle mani dell'empio, dalle mani del perverso e del ladro. Sei tu la mia speranza, Signore Yahweh, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, fin dalle viscere di mia madre tu sei la mia eredità. A te la mia lode per sempre. Come un prodigio sono stato per molti, tu eri mio rifugio fortificato. La mia bocca è piena della tua lode, ogni giorno la tua magnificenza. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, quando le forze declinano, non abbandonarmi. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano complottano insieme, pensano: Dio ha abbandonato, inseguitelo, afferratelo, perché non ha chi lo liberi. O Dio, non stare lontano da me. Dio mio, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e annientati i miei accusatori, siano coperti di insulti e di infamia quanti cercano la mia rovina. Non vi ho fatto notare, ma ve lo faccio notare adesso, che vedete che non ha una notazione iniziale. Di solito c'è Le David di Davide, oppure vedremo il prossimo Le Shalmo di Salomone, oppure di Asaf, eccetera, no? E qui invece niente, così è, forse è il salmo di tutti. Era una riflessione che mi veniva e che volevo dirvi, perché poi adesso mi sfuggiva, ma guardando, anzi è vero, è quello che volevo dire quando mi sono messo a studiare questo salmo e a leggere, diceva, perché non è, forse perché non è né dell'uno né dell'altro, ma è di tutte le situazioni che ognuno si trova a vivere nella vita, quindi è, potremmo dire, salmo di tutti, salmo per noi.